è un po' come passare al bar prima di tornare a casa, parlare alla radio, ascoltare la trasmissione.
La Zanzara di Giuseppe Cruciani.
Eccoci qui, gentili ascoltatori, 18:37 minuti in questo momento, numero di telefono per chiamarci in diretta 800 24 00 24, ve lo ripeto 800 24 00 24, sms 349 238 6666, la zanzara at radio24.it, subito i titoli degli ultimi telegiornali, TG2.
La Cassazione ha autorizzato la sospensione dell'alimentazione forzata a Eluana Englaro, definito inammissibile il ricorso della Procura di Milano contro la Corte d'Appello che aveva dato il via libera. Riccardo Villari del Partito Democratico, eletto presidente della Vigilanza RAI con i voti della maggioranza e due dell'opposizione, protestano Beltroni e Di Pietro. Alitalia multata per la mancata assistenza ai passeggeri. Il garante chiede a piloti e hostess di interrompere lo sciopero bianco perché lede i diritti dei cittadini. Allarme e maltempo in tutta Italia, travolto dall'acqua di un torrente un operaio a Grosseto, allagamenti a Roma e Napoli. Il maltempo si sposta al sud.
Eccoci qua dopo i titoli del TG2, sicuramente la notizia principale di oggi è la decisione della Cassazione, sembra definitiva o forse no, vedremo, perché l'Italia è il paese delle soluzioni che non ci sono mai, delle soluzioni definitive che non ci sono mai. Dicevo, il decreto della Corte d'Appello di Milano che sembra diventare definitivo e che autorizza a sospendere l'alimentazione artificiale che tiene in vita Eluana Englaro, ci sono già moltissime reazioni, la più forte forse di un deputato dell'UDC, Luca Volontè, che sicuramente conoscete, cattolicissimo, molto legato ai vertici del Vaticano, almeno così sembra, secondo il quale quest'ultima sentenza autorizza l'omicidio di Stato. Per carità, si può essere favorevoli o contrari a questa soluzione, però forse l'omicidio di Stato è un po' esagerato. Andiamo a sentire i titoli di Studio Aperto.
Stop all'alimentazione forzata per Eluana Englaro. La Cassazione ha respinto perché è inammissibile il ricorso della Procura di Milano contro la decisione della Corte di Appello. Verso un epilogo la tragica vicenda della donna in coma da 17 anni. Il padre, lo Stato di diritto, esiste. Ho visto Tatiana mezz'ora prima che morisse, era serena, racconta Studio Aperto Marisa, una collega di lavoro della 37enne ammazzata nella villa di Manzano. Iscritti nel registro degli indagati, il compagno della vittima è il figlio di lui. È un atto dovuto, dice la Procura di Udine. Allagamenti a Napoli, famiglie evacuate in Friuli, automobilisti intrappolati a Roma. L'Italia di nuovo sott'acqua, a Venezia la marea ha raggiunto il metro e continua a piovere, già ingenti danni, si parla di milioni di euro. Aveva un sogno nel cassetto, aiutare i vigili, Andrea, il senza tetto pugliese bruciato a Rimini.
Bene, questi erano i titoli principali di Studio Aperto, numero di telefono ve lo ricordo per i vostri interventi 800 24 00 24. Un'altra notizia su cui riflettere oggi, sicuramente i disagi che ci sono stati alla stazione di Milano nel pomeriggio, perché pensate, un gruppo di studenti piuttosto cospicuo vuole andare a Roma per la manifestazione di domani contro l'università pagando 15 euro per un biglietto di andata e ritorno. Trenitalia vorrebbe far pagare a queste persone 44 euro. Non si capisce bene perché, né siamo d'accordo sui 15 euro né però sui 44 che vorrebbe far pagare Trenitalia, considerando che un treno andata e ritorno Milano-Roma per una persona normale, e gli studenti sono persone normali fino a prova contraria, costano 120 euro in Eurostar e 90 in Intercity andata e ritorno e naturalmente seconda classe. Invece o 15 o 44 sono i casi della vita o le fortune della vita. C'è un caso che riguarda il ministro Brunetta. Tutto nasce da un'indagine dell'Espresso che oggi, anzi domani, uscirà con un articolo di Milano Fittipaldi e Marco Lilla con il titolo "Che furbetto quel Brunetta", la trasferta a Teramo per diventare professore, la casa con sconto dall'ente, il rudere che si muta in villa, le assenze in Europa e al comune. Ecco la vera storia del ministro antifannulloni, un ritratto molto duro del ministro Brunetta che secondo l'Espresso sarebbe un furbetto, insomma una specie di furbacchione come quelli che lo stesso Brunetta vorrebbe combattere. All'inizio Brunetta, che ha tenuto una conferenza stampa su diversi temi, Cosa ha detto? Questa attenzione non può che farmi piacere, il contenuto ancora di più, l'inchiesta fruga nella mia vita, fruga nel mio patrimonio, fruga nella mia carriera universitaria, fruga nella mia attività politica di consulente, fa tutto questo da par suo con malizia ed esagerazione, alla fine però restituendo il ritratto di una persona per bene. Insomma, se l'è presa è un po' no su questo ritratto dell'Espresso. Poi tira fuori una storia, cioè pubblicando gli indirizzi di casa, le ville che ha in Campania e altrove, fanno un favore, secondo Brunetta, quelli dell'Espresso, addirittura le Brigate Rosse. Sentite.
Pubblicare la mappa, il sito, l'indirizzo di una persona che vive da 25 anni sotto scorta perché bersaglio delle Brigate Rosse, ecco, mi sembra un po' disdicevole. Però siccome sono tranquillo e trasparente, vado avanti. Come diceva Brodolini, da una parte solo, dalla parte dei lavoratori e dalla parte degli italiani.
E questo è Brunetta. Ora io dico una cosa, per carità, lo stesso Brunetta ammette che si tratta di lavoro giornalistico e basta. Poi però si arrabbia sulla pubblicazione degli indirizzi. Io credo che se le Brigate Rosse vogliono colpire Brunetta, e noi naturalmente siamo a spada tratta dalla parte di Brunetta, non hanno bisogno di reperire l'indirizzo attraverso un articolo dell'Espresso. Però possiamo comprendere che un ministro si possa arrabbiare per questo, una persona sotto scorta eccetera. Lo facessero con il loro editore, dice ancora.
Io sono sottoposto evidentemente a qualche intimidazione, perché avviare un'inchiesta sul sottoscritto che dice che mi sono comprato degli appartamenti accendendo dei mutui e che li sto persino pagando, si pubblichi gli indirizzi, le mappe di dove abito, questo mi sembra, non so neanche come qualificare. Mi piacerebbe che l'Espresso per esempio facesse altrettanto rispetto al proprio editore, che è persona tanto che io stimo, caro De Benedetti, e pubblicasse anche i siti, gli appartamenti, gli indirizzi, magari anche i numeri di telefono eccetera eccetera. Non mi pare che questo sia giornalismo.
Ma su questo si potrebbe discutere naturalmente. 800 24 00 24, la questione della commissione di vigilanza Rai secondo me interessa pochissime persone, naturalmente interessa molto la politica che controlla la Rai. Il commento più interessante l'ho ritrovato negli archivi di qualche tempo fa, esattamente del gennaio del 2007, di Aldo Grasso, che sul Corriere della Sera, a proposito della commissione di vigilanza Rai, che anche la sinistra nella sua riforma voleva abolire, cancellare come cosa vecchia che non serve più a nulla, Aldo Grasso scriveva: il punto da cui partire per ogni seria riforma della RAI è che deve sparire la commissione parlamentare di vigilanza, l'ultimo residuo di Minculcop della nostra democrazia. Senza questo atto, senza la scomparsa di questo ridicolo meccanismo di controllo, non per le persone che lo compongono, tutte di alto spessore, scrive Grasso, non ci sarà mai vero servizio pubblico. Come può una fondazione garantire l'autonomia della RAI dal potere politico, che era la riforma del centrosinistra, se il potere politico le starà sempre col fiato sul collo? Come possono esserci seri criteri di nomina dei vertici aziendali se lo spettro della lottizzazione continua ad aggirarsi? Insomma, la vera rivoluzione sarebbe quella di abolire la commissione di parlamentare di vigilanza. Invece ci si scanna dicendo è una cosa illiberale quella che avete fatto, cioè di nominare oggi Villari, che è un deputato del Partito Democratico, come presidente della commissione di vigilanza. Addirittura Di Pietro tira fuori la storia di Videla, cioè Berlusconi si sarebbe comportato come il dittatore argentino. Sentitelo.
Signor Presidente del Consiglio, anzi signor Presidente Videla, lei è proprio un capo di governo modello Argentina. Lei ha umiliato e umilia ogni giorno il Parlamento con colpi di mano che violano ogni regola di democrazia parlamentare.
Avete sentito? Un colpo di mano e poi addirittura un riferimento a Hitler e Chaplin.
Riteniamo che lei, signor Presidente del Consiglio, debba scendere giù dal pero. L'Italia non è una sua creatura, non è un giocattolo per farci ciò che vuole. Nel nostro Paese ci sono milioni di cittadini, grazie, che stanno morendo perché non hanno lavoro e non hanno da mangiare. In queste condizioni, concludo, lei non può continuare, signor Presidente del Consiglio, a comportarsi come quella caricatura di Hitler che tanto interpretava Chaplin quando lo raffigurava tutto intento a giocherellare con il mappamondo come se fosse una palla da gioco. Lei non può continuare a giocare con la pelle degli italiani, illudendolo ogni giorno che tutto va bene mentre il paese va in fiamme.
Addirittura Chaplin, secondo la prima interpretazione di Pietro, il grande dittatore.
Una nazione di biondi dagli occhi blu.
Perché non un'Europa, un'Asia, un'America bionde?
Un mondo biondo.
Unico Bruno il dittatore.
Dittatore del mondo.
Perché no? Aut Caesar, aut nullus. Il mondo è debole, esausto, impaurito. Nessuno oserà opporsi a voi.
dittatore del mondo.
È il vostro destino. Stermineremo gli ebrei, elimineremo i bruni e creeremo finalmente la pura razza ariana.
Bellissimi biondi ariani.
Vi ameranno, vi adoreranno, vi venereranno come un dio.
Ah, non dire così. Mi fai avere paura di me stesso.
Ma insomma, la domanda è questa. Tutta questa commedia che viene recitata in Parlamento, Videla, il grande Chaplin, e poi la commedia viene anche dagli altri. Eccoci qui alle 18.49, 800 24 00 24, con Andrea Romano, editorialista del Riformista, docente di storia contemporanea a Tor Vergata. Buonasera.
Buonasera a voi.
Allora, una domanda su quest'ultima questione, cioè agitare lo spettro della dittatura ogni volta da parte di Pietro porta consensi, evidentemente sì, a sentire a vedere i sondaggi, e poi affronteremo con un'altra domanda la questione sindacale, che è quella di strettissima attualità. Di Pietro prima, Romano.
Ma fa un po' tristezza sentire Di Pietro, sentivo poco prima nella vostra trasmissione, fa un po' tristezza al di là poi del suo tono, un po' da ruffa popolo, fa tristezza per una ragione, perché Videla ha ucciso centinaia se non migliaia di argentini. Francamente è soprattutto un torto a quelle vittime questo paragone che fa Di Pietro, al di là poi della irresponsabilità con la quale getta nella discussione politica un termine come dittatura, anche privandosi lui, ma soprattutto noi, della possibilità di criticare eventualmente una reale riduzione delle libertà in questo paese, se mai ci fosse, e io non credo che ci sia. Quindi faccio,
che poi tra l'altro non passa certamente per la questione della commissione di vigilanza RAI, che a mio parere andrebbe abolita.
È una provocazione certo, fatta dal centrodestra, tuttavia è una provocazione che trova spazio nel fatto che il centrosinistra fino adesso non si è messo d'accordo su un candidato che abbia il consenso sufficiente, con il risultato che la RAI è di fatto bloccata. Questo è il punto politico che mi sembra rilevante. Ora non so se Villari si dimetterà o meno, naturalmente lui è un parlamentare del Partito Democratico e credo che si coordinerà con il suo partito. Tuttavia la RAI ha bisogno di una guida politica prima ancora che aziendale. Quindi ora, al di là della vicenda, ripeto, molto triste di Pietro, poi che lui abbia o meno consensi da questa cosa non so, sinceramente non so nemmeno se augurarmelo. Devo dire che il PD forse dovrebbe fare ancora maggiore chiarezza su questo, perché è vero che Veltroni ha annunciato qualche settimana fa di avere rotto l'alleanza con Di Pietro, tuttavia tra poco in Abruzzo si voterà tra centrodestra e centrosinistra e il PD va con un candidato che è un candidato di pietrista, quindi tutti gli annunci del mondo sulla fine dell'alleanza, però poi gli elettori dell'Abruzzo dovranno scegliere un unico candidato del centro-sinistra, che è l'elettore un candidato comune tra PD e Italia dei Valori.
A proposito invece della rottura sindacale ormai in atto tra una parte del sindacato e la CGIL, oggi in un'intervista a Messaggero Luca Ricolfi, che certamente non è un berlusconiano, dice una cosa interessante: troppi errori, la CGIL finirà nell'angolo, e c'è un mix di conservatorismo e ideologia che la farà scomparire in 15 anni, e poi parla dell'università. Secondo Ricolfi le ultime misure sono parzialmente corrette, dunque è incomprensibile insistere sullo sciopero. C'è effettivamente una deriva al no a tutti i costi della CGIL?
Ma è un copione un po' simile a quello che vedemmo nella scorsa legislatura berlusconiana, nel senso che da una parte abbiamo un Berlusconi, comunque un'ala del suo governo, che punta alla rottura sindacale come ci fu l'altra volta. Io credo più laicamente che la CGIL abbia tutti i diritti di scegliere le forme di protesta che vuole, in questo caso lo sciopero generale. Semmai il problema è più politico, nel senso che quello che dovremo vedere in queste prossime settimane sarà quanto a sinistra ci seguirà la CGIL, perché poi è la CGIL che ha convocato lo sciopero generale, non seguita da altri sindacati. Ripeto, poi la CGIL verificherà sul piano delle iscrizioni, della crescita degli iscritti, della sua forza politica, se questo tipo di scelte pagano o no. D'altra parte ci sono sindacati in tutto l'Occidente che convocano scioperi generali anche da soli. Il punto è che lo sciopero generale ha un potere evocativo molto grosso in questo paese, e la politica nel frattempo è cambiata. Da un tempo il PC, poi anche i DS in qualche modo avevano mantenuto un legame naturale con la CGIL che li portava a sostenere scelte di questo tipo. Io credo che il PD più laicamente, per l'appunto, dovrebbe valutare se seguire, io credo che non dovrebbe seguire la CGIL su questo piano, anche perché al proprio interno ha moltissimi iscritti da altri sindacati e non si vede perché le scelte della CGIL debbano portarsi dietro il PD.
Grazie Andrea Romano per essere stato con noi. 800 24 00 24. Un ascoltatore ci invita a far sentire una frase di Berlusconi, credo durante la conferenza stampa ieri con il primo ministro turco, in cui ancora una volta Berlusconi, sulla scia del grande Vladimir e dei racconti degli incontri, racconti e resoconti degli incontri di Berlusconi con i deputati del PDL, in cui mostra grande apprezzamento nei confronti di Putin, insomma la storia, come sapete, del grande Vladimir. Ebbene, insomma, Berlusconi dice: la Russia è stata provocata provocata per tutte le reazioni che ha avuto. Poi oggi si è un po' corretto dicendo anche gli Stati Uniti hanno diritto di difendersi e dunque lo scudo spaziale va bene. Però ieri aveva detto questo, sentite.
Consideriamo che ci siano state delle provocazioni alla Federazione Russa con il progetto di dare collocazione a dei missili in Polonia e nella Repubblica Ceca e poi con il riconoscimento unilaterale del Kosovo e poi ancora con l'accelerazione di un processo nei confronti della Georgia e dell'Ucraina per la loro entrata nella NATO, nell'Alleanza Atlantica.
Questo era Berlusconi. Andiamo a sentire Giuseppe da Livorno. Buonasera.
Sì, buonasera dottor Cruciani.
Dica.
Senta, no, io volevo dire, dare una testimonianza di circa un tipo di elettore, potrei definirmi misto, ne conosco tanto con me, quindi collego i due argomenti, se sono
misti
collegabili,
in che senso?
Di e Brunetta.
Cioè, ma, misti in che senso,
ho votato Italia dei Valori,
sì.
Ma non per queste provocazioni, chiare provocazioni che il suo ospite ha definito tristezze, d'accordo? Non, io l'ho votato e posso dire che anche a me non piacciono queste uscite, ma le considero provocazioni, risposte sì. Ad altre provocazioni, prima cosa. Seconda cosa, quindi in un certo senso io l'ho votato per un'altra questione, per la questione morale appunto, che sollevò che tanto clamore e spero lo sollevi ancora in futuro, a prescindere da queste boutade in Parlamento.
Però la domanda che le faccio, Giuseppe, si può scherzare su parole come... La cosa non riguarda solo Di Pietro, la solleviamo sempre anche quando si parla di altre persone. La domanda
dottor
è questa,
Cruciani,
rifarò
fare,
quando
però,
riprendiamo alle 19.15. Cioè si può usare parole, si possono usare parole come dittatura, videla, eccetera, anche per fare una provocazione. Subito i TG delle 19, TG3.
Eluana, la Cassazione ha deciso no all'alimentazione artificiale, respinto il ricorso della Procura di Milano, il papà è uno stato di diritto. Le violenze alla Diaz durante il G8 del 2001 a Genova, tra poco la sentenza, 29 poliziotti imputati, l'accusa ha chiesto condanne per 110 anni. Napolitano, gli immigrati sono una forza per il paese, cadono i vecchi pregiudizi, parole giuste, dice il Vaticano, Fini è tempo di cambiare la legge. Vigilanza Rai, il PDL fa il blitz ed elegge Villari del PD, si dimetterà, dice Veltroni, Di Pietro un golpe sudamericano, Berlusconi, io non c'entro. Domani a Roma studenti in piazza contro la riforma dell'università, irruzione di giovani di destra, la CGIL, tensione alla stazione di Milano. Paola Cortellesi si lancia in un avventuroso collegamento con la Casa Bianca. Riuscirà ad intervistare la nuova First Lady?
E va bene, questi titoli del TG3, avete sentito il riferimento al golpe sudamericano di Pietro sull'elezione del presidente della Commissione di Vigilanza Rai, che è stato nominato dal centrodestra, forse si dimetterà, è stato nominato per un esponente del centrosinistra. C'è una battaglia politica in corso, come sapete, ne parleremo più avanti. Però voglio farvi ascoltare adesso, prima di sentire i titoli di Sky, le parole, direi, non so se definirle inquietanti, direi di no, perché insomma sono un drappello consistente, un piccolo drappello di studenti, però piuttosto significative per il tipo di mentalità che c'è dietro. Il gruppo di studenti che vuole viaggiare per andare alla manifestazione di domani a Roma, da Milano a Roma, sui treni e Intercity, Eurostar, da Milano a Roma, e però ad un prezzo politico. Sentite le ragioni.
Non è nessun tipo di ricatto, ma è una situazione di fatto, migliaia di persone vogliono andare a Roma e l'interesse di un privato non può porsi davanti a un diritto a manifestare.
E se queste garanzie non arriveranno?
Migliaia di persone in una stazione la bloccano, è un dato di fatto, non è una reazione, è un dato di fatto.
E oggi dalla Repubblica leggiamo che il Trenitalia è una ditta che prende un sacco di soldi pubblici, ma poi dice che dobbiamo pagare noi più di 120.000 euro per andare a Roma.
Sì, tutti a Roma, noi vogliamo andare a Roma e poter andarci liberamente pagando prezzi politici, perché noi non ce li abbiamo 60 euro per andare a Roma e noi vogliamo però manifestare le nostre idee, vogliamo quindi andare a Roma con un prezzo politico, 15 euro possono bastare, come dicono anche lo striscione.
Il prezzo politico è la tragica e direi la parodia dell'emulazione di quello che avvenne negli anni 70, quasi comica direi questa emulazione. A proposito sempre di scuole, prima di sentire i titoli di Sky, non so se sia totalmente vera questa lettera, immagino di sì, di un signore di Milano, oggi pubblicata sulla prima pagina del giornale. Si chiama Alessio Monti. Sono un genitore milanese di 37 anni, mio figlio frequenta la quarta elementare da circa un mese. Quando gli chiedo che cosa ha imparato a scuola, le risposte sono: ci hanno fatto fare uno striscione con scritto Gelmini vattene, ci fanno scrivere sulla lavagna Gelmini vattene. Oggi gli insegnanti avevano una maglietta con la scritta Gelmini vattene. Con mio figlio cerco sempre di non parlare di politica, ma a questo punto mi sono preoccupato di spiegare tante cose. Oggi però sono decisamente nervoso perché a scuola gli hanno dato un tema: cosa pensi della Gelmini? Eccetera, eccetera. Sky TG24.
Eluana, l'ultima parola della Cassazione: l'alimentazione deve essere interrotta.
G8 di Genova, a breve la sentenza per le violenze nella scuola Diaz.
Immigrazione, Napolitano avverte, basta con i pregiudizi, plauso del Vaticano.
Caos, vigilanza Rai, Villari del PD, eletto presidente ma verso le dimissioni.
All'Italia, anche oggi quasi 100 voli cancellati, in arrivo multe ENAC per lo sciopero bianco.
Sindacati e fratture, Epifani si appella al governo, apra un nuovo confronto.
Brunetta denuncia, sono sotto scorta da anni perché le Brigate Rosse vogliono farmi fuori.
Si ferma la locomotiva d'Europa, Germania in recessione, mai così male dal 96.
Scudo spaziale, ancora tensione, Washington denuncia provocazioni da Mosca.
Antipasto di A con Juventus Genoa, sfida di vetta, chi vince può sognare.
Va bene, 800 24 00 24. Allora, ancora lo spettro della dittatura, sarebbe anche qui comico se invece non fosse stato pronunciato in un'aula parlamentare. Dittatura evocata da Di Pietro oggi, e non è la prima volta certamente. Poi risentiremo una sorta di excursus delle ultime prodezze di Pietriste su questo tema, pronunciata da Di Pietro oggi in Parlamento a proposito dell'elezione di Villari del PD come presidente della commissione di vigilanza Rai. Inutile che vi spiego tutto quello che c'è dietro, perché credo che non vi interessi. Di Pietro parla addirittura di Videla, un riferimento all'Argentina fu fatto già qualche tempo fa dal protagonista di questa vicenda, da uno dei protagonisti, cioè del candidato dell'opposizione finora PD più Italia dei Valori, Orlando. Intanto sentiamo Di Pietro.
Signor Presidente del Consiglio, anzi, signor Presidente Videla, lei è proprio un capo di governo modello Argentina. Lei ha umiliato e umilia ogni giorno il Parlamento con colpi di mano che violano ogni regola di democrazia parlamentare.
E questo è il Di Pietro di oggi su Videla. Poi ha aggiunto anche un'altra cosa su Hitler e Chaplin, sentite.
Riteniamo che lei, signor Presidente del Consiglio, debba scendere giù dal pero. L'Italia non è una sua creatura, non è un giocattolo per farci ciò che vuole. Nel nostro paese ci sono milioni di cittadini, grazie, che stanno morendo perché non hanno lavoro e non hanno da mangiare. In queste condizioni, concludo, lei non può continuare, signor Presidente del Consiglio, a comportarsi come quella caricatura di Hitler che tanto interpretava Chaplin quando lo raffigurava tutto intento a giocherellare con il mappamondo come se fosse una palla da gioco. Lei non può continuare a giocare con la pelle degli italiani illudendolo ogni giorno che tutto va bene mentre il paese va in fiamme.
La cosa più incredibile di questo ragionamento, che a me fa sorridere naturalmente, è quando Di Pietro dice a un certo punto: lei non può continuare a ingannare gli italiani, quelle migliaia di italiani che stanno morendo di fame, stanno morendo, anzi, dice, perché non hanno lavoro e non hanno da mangiare. Migliaia di italiani che stanno morendo perché non hanno lavoro e non hanno da mangiare. Il pezzo di film che si può qui ricavare, che si può proporre, è certamente quello evocato dallo stesso Di Pietro, cioè dire questa parodia, naturalmente la parodia straordinaria di Hitler da parte di Chaplin, non Chaplin, come è venuto distinto a Di Pietro.
Una nazione di biondi dagli occhi blu.
Perché non un'Europa, un'Asia, un'America bionde?
Un mondo biondo.
Unico Bruno il dittatore.
Dittatore del mondo.
Perché no? Aut Caesar, aut nullus. Il mondo è debole, esausto, impaurito. Nessuno oserà opporsi a voi.
Dittatore del mondo.
È il vostro destino. Stermineremo gli ebrei, elimineremo i bruni e creeremo finalmente la pura razza ariana.
Bellissimi biondi ariani.
Vi ameranno, vi adoreranno, vi venereranno come un
dio. Ah, non dire così. Mi fai avere paura di me stesso.
E questo era Chaplin, altro che Berlusconi, naturalmente. E andiamo invece ai legami di Berlusconi con Putin, perché c'è ancora un caso, quello della Russia provocata. Oggi Berlusconi ritorna su questa vicenda dicendo: gli Stati Uniti hanno bisogno dello scudo stellare, hanno diritto di difendersi, le mie parole a Smirne sono state equivocate. Comunque le parole erano queste: la Russia in questa vicenda del conflitto, tra virgolette, con gli Stati Uniti è stata provocato. Dunque ancora una difesa di quello, come sapete, che noi abbiamo soprannominato il grande Vladimir, seguendo le parole che poi vi faremo riascoltare di Paolo Guzzanti. Berlusconi prima a Smirne.
Consideriamo che ci siano state delle provocazioni alla Federazione Russa con il progetto di dare collocazione a dei missili in Polonia e nella Repubblica Ceca, e poi con il riconoscimento unilaterale del Kosovo, e poi ancora con l'accelerazione di un processo nei confronti della Georgia e dell'Ucraina per la loro entrata nella NATO, nell'Alleanza Atlantica.
Un giorno eravamo riuniti il gruppo parlamentare della Camera a Montecitorio, dove il Presidente del Consiglio, e qua a un certo punto ha detto: e poi ho parlato con Putin, il grande Vladimir, il grande gelo in sala. Ma come il grande Vladimir? Cioè, è una cosa veramente molto imbarazzante. Io voglio dirlo, io mi sento molto imbarazzato.
Ma ritorniamo a Orlando, Di Pietro, la dittatura, perché dicevo, non è la prima volta che Di Pietro si avventura in queste cose qui, la dittatura dolce, il regime. Ecco il suo crescendo.
Il problema non è l'antiberlusconismo, il problema per il paese è il berlusconismo. Siamo agli albori di una dittatura dolce.
Cosa sta facendo il signor Berlusconi? Che sta violentando la Costituzione, sta umiliando il Parlamento. Sta raggirando il capo dello Stato, sta facendo cioè un'azione tipica di chi si prepara ad una dittatura dolce. Il problema vero è uno e uno solo, che io qualifico come sequestro di Parlamento a scopo di estorsione.
È un governo formato da elementi deboli per evidenti soluzioni forti.
Bene, 19:28, riprenderemo dalle parole molto dure di Brunetta nei confronti di una inchiesta dell'Espresso in cui si scrive nero su bianco la residenza di Brunetta, le sue proprietà, eccetera, eccetera. Secondo Brunetta è un favore alle Brigate Rosse che lo vogliono uccidere. Un ascoltatore mi scrive nel frattempo durante l'intervallo: lascia perdere Di Pietro, guarda la sostanza, cioè il fatto che il PDL vuole nominarsi un suo controllore alla Commissione di Vigilanza Rai, mentre la poltrona è sempre stata appannaggio dell'opposizione. A parte il fatto che è stato eletto dal PDL, naturalmente c'è una provocazione in tutto questo, un rappresentante dell'opposizione, quello che l'opposizione non voleva, perché l'opposizione continua a volere Orlando, l'opposizione unita, PD più Italia dei Valori. Anche qui, nonostante ci siano divergenze all'interno della stessa opposizione sull'opportunità di andare avanti su Orlando, ma il punto non è questo, il punto sulla Commissione di Vigilanza è un altro, e ripeto, è quello che scrisse Aldo Grasso qualche tempo fa: ogni sera riforma della RAI deve partire facendo sparire la Commissione parlamentare di vigilanza, che è l'ultimo residuo di Minculcop della nostra democrazia. Così lo definì Aldo Grasso, e secondo me ha perfettamente ragione. Senza questo atto, senza la scomparsa di questo ridicolo meccanismo di controllo, non ci sarà mai vero servizio pubblico. Come può una fondazione, che era la proposta del centro-sinistra, garantire l'autonomia della RAI del potere politico se il potere politico le starà sempre col fiato sul collo? Insomma, per i politici è molto importante la Commissione di vigilanza, perché in qualche modo è uno dei tanti strumenti che hanno di mettere le mani, per quanto possa farlo un componente della Commissione di Vigilanza RAI, sulla struttura, su qualche programma, eccetera, eccetera. E finire sui giornali, fare dichiarazioni, eccetera. A questo serve la Commissione di Vigilanza della RAI, non ad altro. Un'altra polemica del giorno riguarda il ministro Brunetta, perché l'Espresso ha fatto naturalmente il suo mestiere, che è quello di fare inchieste. In una articolo di Marco Lillo e Milano Fittipaldi scrive che Brunetta ha diverse proprietà: la trasferta a Teramo per diventare professore, la casa con sconto dall'ente, il rudere che si trasforma in villa, le assenze in Europa e al comune. Ecco la vera storia del ministro antifannulloni. E Brunetta dice: si possono contestare tante cose, comunque esce fuori la figura di una persona per bene. Diciamo un dialogo normale tra un giornale che fa un'inchiesta e un ministro che risponde. Però a un certo punto Brunetta dice: non si possono pubblicare gli indirizzi delle mie case perché si fa un regalo alle Brigate Rosse. Sentite.
Pubblicare la mappa, il sito, l'indirizzo di una persona che vive da 25 anni sotto scorta perché è bersaglio delle Brigate Rosse, ecco, mi sembra un po' disdicevole. Però siccome sono tranquillo e trasparente, vado avanti. Come diceva Brodolini, da una parte solo, dalla parte dei lavoratori e dalla parte degli italiani.
Bene, ascoltatori, dunque partiamo da Roma. Marco, buonasera.
Buonasera.
Dica.
Scusi, io volevo solo commentare la sentenza che mi ha un po' stupito, francamente, sulla signora Englaro, perché io sono sicuramente d'accordo sul fatto che l'inutilità dell'accanimento terapeutico in alcune situazioni, lavorando anche in terapia intensiva, mi rendo conto del dramma dei familiari, guardando anche queste persone colpite da malattie gravissime, e anche in fondo la possibilità di rifiutare le cure che ci consente la Costituzione. Però quello che, proprio a partire dal fatto che la situazione è di una persona che non è cosciente, e vorrei in qualche modo riprendere il fatto che il testamento biologico tutt'oggi ancora non è legge, e quindi lei praticamente proprio in questa situazione di incoscienza è vero il contrario, cioè è vero il fatto che non è lei libera di andarsene, ma siamo noi che sostanzialmente che gli vediamo di vivere togliendogli soltanto il mangiare e il bere, che non si nega a nessuno. Quindi in qualche modo, se lei anche avesse espresso prima di voler morire in una situazione così grave, in una patologia così grave, perché oggi noi dobbiamo prendere alla lettera una volontà espressa molto tempo fa? Cosa, lo dico perché tante volte di fronte alla morte molte persone cambiano anche idea, e effettivamente ci si rende conto della drammaticità e anche dell'attaccamento alla vita. Ora, condannare una persona per una in qualche modo volontà espressa molto tempo prima, che non si può oggi più riconfermare perché la persona è incosciente, non è dargli la possibilità di morire, è in qualche modo farla morire di fame e di sete.
Guardi, Marco, ho capito perfettamente quello che lei vuole dire, è uno dei modi assolutamente legittimo di vedere la questione, e non è scontato che debba prevalere per forza l'opinione, io credo, della maggior parte dei nostri ascoltatori, anche a leggere vari sondaggi sui siti favorevoli naturalmente a staccare il sondino ad Eluana Englaro, perché certamente il suo è un modo assolutamente legittimo di vedere le cose. Quello che secondo me è inaccettabile è il balletto politico intorno a questa cosa che si è scatenato da qualche ora a questa parte. Per esempio Luca Volontè, deputato dell'UDC, dice: la Cassazione autorizza in pratica il primo omicidio di Stato in nome del popolo italiano. Io credo che anche lei, Marco, che magari non è contrario, non è d'accordo, dico, con quest'ultima sentenza, che sembra essere l'ultima, anche se in Italia non si può mai dire mai, sia però... Non debba essere necessariamente d'accordo con questa definizione di volontà, no Marco?
No, sono d'accordo, infatti io non sono d'accordo su questo problema e di questa definizione. La preoccupazione probabilmente espressa male da volontà è quello che esiste in realtà già in Europa, cioè l'Olanda ha autorizzato l'eutanasia di Stato con i medici pagati dal servizio sanitario olandese che fanno l'eutanasia a casa. Ora, questo scivolamento che io vedo nell'accettare il fatto che si possa interrompere anche solamente il mangiare e il bere, lo vedo praticamente come già un tavolo inclinato che ci porterà l'accettazione dell'eutanasia. Negli Stati Uniti, lei ha sentito ieri...
No, ho capito perfettamente, Marco, quello che lei vuole dire. Non lo so se ci sarà uno scivolamento verso questo tipo di soluzioni. Certo, in questo caso c'è un intervento di una sentenza, dunque di un giudice che decreta una cosa. Che poi è quello che si fa quotidianamente in molte cliniche, senza troppo clamore. Però Englaro pretende che sia un giudice a dargli l'autorizzazione. Questa è la novità. Mario da Bolzano, buonasera Mario. Mario?
Sono intervenuto perché sono un neurochirurgo e mi sono occupato per 25 anni di pazienti con gravi traumi cranici e anche degli stati vegetativi permanenti. Quindi
sì, buonasera.
Buonasera. Questa è una sentenza estremamente importante, sicuramente unica, e pone, io ho sentito anche la persona che ha parlato prima di me, ma pone l'accento su casi che sono assolutamente unici. Quindi qui non si parla di eutanasia e non si parla di rifiuto di cure o accanimento terapeutico. Queste sono persone che sono state definite da molti sopravvivenze indesiderate. Cioè sono giovani ragazzi pieni di vita che dopo un incidente stradale si trovano a subire una trasformazione del fisico terrificante che nessuno conosce, perché nessuno ha mai visto uno stato vegetativo permanente se non i parenti e gli operatori che sono in questi reparti. Nessuno sa esattamente che cosa diventi uno stato vegetativo permanente. E quindi se una per esempio facendo un esame di risonanza magnetica, queste persone dopo 16 anni non hanno quasi più nemmeno il cervello. Quindi queste sono persone che non possono decidere, ma sicuramente sono avrebbero deciso di non vivere una vita di questo genere. Ritengo che sia finalmente una sentenza che dà a Englaro la possibilità chiaramente di fare un atto d'amore incredibile, che è quello di far morire finalmente questa ragazza che da 16 anni è in una situazione veramente per certi versi da definire umiliante. La scienza non
senta
può
Mario,
fare
voglio che lei mi commenti brevemente quello che ha detto il monsignor Rino Fisichella a Radio Vaticana, il presidente della Pontificia Accademia della Vita, qualche secondo fa. Sì. Dice Fisichella: si manda a morte di grande sofferenza una ragazza di 37 anni, una condanna a morte. 30 secondi per la sua risposta.
Sì, ma non c'è una condanna a morte, perché questa non è una persona cosciente che soffre di tumore e che chiede o le viene imposto di morire. Come il caso Shelby, era un altro caso particolare, ma lui era cosciente. Questa è una ragazza che ha perso la proprio senso di se stessa, cioè la coscienza, 16 anni fa, che non ha più fisicamente nessuna possibilità di recuperare. Quindi qui non si manda a morte nessuno, purtroppo.
Sì, la cui volontà, Mario, è stata un po' desunta successivamente, perché non c'è mai stata una cosa.
Il problema è che questo padre e i genitori che vivono vicino a questi ragazzi, perché poi solo i giovani sopravvivono in stato vegetativo permanente così tanto, perché gli anziani muoiono prima di polmonite o di altro, questi genitori sanno perfettamente qual è la situazione terrificante in cui tutta la famiglia si trova. Il coma di questo genere è un tunnel profondissimo in cui entra tutta
una famiglia. Ma questo, il dramma familiare è evidente. A tutti è chiarissimo e va rispettato. Mario, la ringrazio perché devo dare spazio ad altri ascoltatori. Antonio da Milano, buonasera.
Buonasera Cruciani. Dunque, a me dispiace, ma credo che Di Pietro sia efficace nel dire quello che fa. Credo che raccolga consensi, perché secondo me non c'è cosa migliore che individuare molto bene qual è il nemico, caricaturizzarlo, perché questa cosa qua poi fa in modo tale che la massa possa indicare meglio, insomma, chi è buono, chi è cattivo. Mi dispiace perché so che appunto è una strategia efficace, mi dispiace perché vorrei che ci fosse uno stile differente in politica, e mi dispiace poi perché è tutta la classe dirigente che fa così, e siccome la classe dirigente ce la meritiamo, perché insomma l'abbiamo messa noi, io adesso non ho votato Di Pietro, però mi domando se anche dentro di me forse non c'è un atteggiamento scorretto come quello di Di Pietro. Anche se dentro di me non ci sia un atteggiamento scorretto.
Dentro di me, dentro di lei, si rivolge a me? No? Non ho capito, bene, non la sento bene, Antonio.
Facevo a lei, è una domanda che facevo a me stesso, insomma, è una riflessione, ecco.
No, non l'ho capita perché sento male, Antonio. Non ho capito a chi si riferiva la scorrettezza.
La scorrettezza, secondo me, Di Pietro dice delle cose molto scorrette.
Assolutamente, politicamente molto scorrette, insomma, certamente.
Ecco, e siccome è membro della classe dirigente che noi abbiamo votato, e che quindi è un po' in parte il nostro specchio, allora mi domando se io, in quanto facente parte di coloro che hanno votato questa classe dirigente, possa essere così soggetta allo stesso tipo di scorrettezza.
Beh, assolutamente Antonio, perché insomma in Italia abbiamo spesso l'abitudine di tagliare con l'accetta tutto quanto, dunque il fatto stesso che crescono i consensi di Pietro, che dice Videla, dittatore, eccetera, significa che c'è una parte consistente più o meno di italiani che si viene rappresentata in questo modo da Di Pietro. La ringrazio. Luigi da Lucca, buonasera Luigi.
Buonasera, mi vorrei permettere, ma il mio intervento voleva essere su Di Pietro, ma permettetemi un tristissimo volo pindarico. Probabilmente il dottore di prima non ha voluto andare in fondo con concretezza al suo ragionamento, cioè dire perché di Emanuela Englaro facciamo vedere quelle fotografie di una ragazza nell'esplosione, di una ragazza, ne parlavo con mia moglie, ma com'è che una ragazza fa quel tipo di fotografie, quindi una ragazza piena di vita, però non abbiamo l'immagine di Emanuela oggi, che forse potrebbe farci riflettere come ci fanno riflettere quelle fotografie, quindi un problema di informazione. So che la parola informazione quando viene pronunciata nella trasmissione televisiva...
Cioè se vedessimo le fotografie di Eluana oggi, che cosa saremmo indotti a pensare secondo lei?
Io faccio solo delle domande, socraticamente.
No, però risponda anche. No,
faccio delle domande, penso che quindi ci faremo un'idea diversa e quindi saremo portati a fare dei ragionamenti diversi. Non abbiamo una completezza di informazione, non abbiamo visto tutto, l'hanno visto i genitori e quindi noi ascoltiamo i genitori, ma non sappiamo cosa vedono tutti i giorni i genitori in quel letto d'ospedale. Mi segue? Così pure.
La seguo.
A livello di informazione, Di Pietro ora al centro della vostra trasmissione ha ottenuto il suo risultato, è al centro di, abbiamo sentito il suo discorso 4 volte, un discorso importante, non viene mai ripetuto così a lungo dai mezzi di informazione. Se voi aveste intitolato la vostra trasmissione, che so, al problema della commissione RAI di vigilanza, che può suscitare interessantissimi dibattiti a livello diciamo di una certa elite, il vostro pubblico avrebbe cambiato canale. È molto meglio come nelle trasmissioni, come per il calcio, come... ma sì, questo è un po' un problema della nostra società. Di Pietro è diventato, e qui arriva Di Pietro, guardate che bel volo, triste volo pindarico, diventa un po' il contraltare della Lega nello schieramento di sinistra. A parte che anche nello schieramento di destra si dà del capo dello stalinista con estrema tranquillità, per poi dopo ritrattare, modulare, ma intanto il colpo è stato assestato, intanto il pubblico ne parla. Domattina la signora che viene a lavorare da me mi dirà ma hai sentito Luigi cosa ha detto Di Pietro? Non mi dirà nient'altro, nessun'altra notizia avrà colpito l'immaginazione collettiva, perché oggi come oggi nella nostra società necessitano slogan, necessitano frasi forti, queste frasi forti attraggono l'attenzione, fanno discutere, fanno parlare e a livello politico ottengono voti, un po' come il meccanismo della pubblicità, una pubblicità spenta, una pubblicità che elogiasse un prodotto nelle sue intrinseche qualità non otterrebbe nessun tipo di risultato.
Lei ha perfettamente ragione. Voglio girare questo suo ragionamento, che è molto interessante, che riguarda lo spazio che diamo anche noi, magari colpevolmente, a certe persone. Vorrei girare questa sua considerazione a Fulvio Abate. Buonasera.
Sì, buonasera.
Scrittore, collaboratore del Foglio, ex collaboratore dell'Unità. Abate, l'ascoltatore
cacciato dall'Unità.
Recentemente
da De Gregorio, punto.
Ma perché? Per aver detto, per aver scritto che Veltroni non è il massimo della vita?
No, ovviamente ho detto che Veltroni è la cultura che esprime musica leggera per ceti medi, medi in tutto.
Questo ho scritto dove? Sull'Unità, non credo.
Un'intervista, insomma, ma anche sull'Unità non sono mai stato. Credo di averlo scritto anche sull'Unità. Comunque, tiremmi innanzi, come diceva un autore risorgimentale.
non ha tutti i torti l'ascoltatore di prima, su Di Pietro. Era una riflessione intelligente.
Credo di sì, io l'ho sentita in parte. Devo dire che Di Pietro è uno strano ircocervo. Se posso fare un po' di storia, all'epoca del Mugello, quando si candidò a sinistra,
sì,
molti, me compreso, lo ritenevamo poco più che un fascista, diciamo, poco meno che un fascista. In realtà poi ci siamo dovuti molto ricredere. È vero che Di Pietro non ha mai sostenuto una commissione per il G8 di Genova, ma è vero invece che su questioni che, diciamo, culturalmente potevano non appartenergli, come la laicità, è stato molto più rigoroso dell'opposizione di sinistra, ammesso che ci sia un'opposizione a sinistra. Quindi tutto sommato, ben sapendo che anche lui ci deluderà, credo che insomma gli si possa dare un 7 più.
Lo strano ircocervo è una bella definizione, perché non si sa da che parte afferrarlo. Per esempio, quando va ad arringare o anche i suoi vanno ad arringare i dipendenti dell'Alitalia, mettendosi insieme sullo stesso palco, a Di Pietro non gliene frega niente di stare con i trotskisti, con l'estrema sinistra. Poi naturalmente in altre occasioni, quando era ministro, bacchettava l'estrema sinistra perché non voleva fare le opere pubbliche, e in questo è rappresentato l'ircocervo Di Pietro, no? In questa multiformità di posizioni, o no?
Beh sì, se pensiamo a Di Pietro ministro, sotto casa mia qui a Roma, in Viale dei 420, c'è una stazione delle Ferrovie dello Stato che ha inaugurato lui, adesso piove dentro questa stazione, insomma, se posso consegnare questa immagine. Ma Di Pietro è uno strano tribuno, diciamo la verità, e poi antropologicamente il suo pubblico, la sua piazza, la piazza Navona di Di Pietro, non è assimilabile a una piazza di sinistra, non è assimilabile a una piazza storicamente di destra, è una piazza di persone, diciamo, incazzate perché è stato loro pignorato un terreno, persone che ritengono di aver subito qualche torto dalla vita, dalle istituzioni, della giustizia, è una, andrebbe studiata, insomma. E poi mi dicono che sia quasi una monarchia il suo partito.
Beh sì, altro che monarchia, un impero, allora, diciamo, direi, insomma.
Credo, no, forse c'è anche lo ius prime noctis, forse, insomma.
Senti Tommaso, un'altra cosa che riguarda un'altra notizia del giorno, poi te ho ruolo io al posto dell'Unità, è questa cosa di Brunetta. C'è un'inchiesta dell'Espresso, va bene, sul passato di Brunetta, come è diventato professore, i mutui sulla casa, insomma cose normali che fanno parte del dibattito quotidiano, del lavoro giornalistico quotidiano. A un certo punto Brunetta dice: va bene tutto, però pubblicare i miei indirizzi no, perché le BR mi vogliono fare fuori e in questo modo il lavoro è facilitato. Ora io dico, è una semplice riflessione, io non credo che, se davvero si vuole, e noi crediamo a Brunetta quando dice di essere nel mirino delle Brigate Rosse, però insomma, non credo che abbiano bisogno dell'Espresso per prendere gli indirizzi di Brunetta, no?
Però devo dire che è giusto che Brunetta dica: non voglio che si conosca il mio indirizzo, insomma, quello è legittimo. Lo dico per una ragione molto semplice: io recentemente ho fatto sulla mia televisione monolocale, che va sul web Tele Due Ruti, alcune considerazioni su Vinicio Capossela, trovandolo insopportabile. Beh, ho ricevuto anche delle minacce quasi di morte, e quindi ci tengo che non si sappia, che nessun fan di Capossela possa venire qui a gambizzarmi. Quindi sottoscrivo le ragioni di Brunetta in questo caso.
Passando a cose più serie, per concludere, ripeto, io trovo che accostare la vicenda di Eluana Englaro alla eutanasia, come ha appena fatto per esempio Monsignor Fisichella, eutanasia sancita dal diritto, sia esagerato. Come tutto il cancan politico intorno ad una vicenda che va verso la conclusione, che uno può fare tutte le critiche che vuole, magari Englaro poteva fare questa cosa lo stesso senza che fosse la cosa sancita da un tribunale o addirittura da una legge, trovo che davvero nelle parole omicidio eccetera ci sia un'esagerazione, non perché non bisogna chiamare le cose con il loro nome, ma perché insomma trovo tutto questo cancan intorno alla vicenda insopportabile, o no?
Allora, io ho imparato ad essere laico, e quindi credo che la Chiesa, sia Monsignor Fisichella in questo caso, sia perfettamente legittimata ad esprimere una sua opinione, che non sia ex cattedra ovviamente, altrimenti io ritrovo il mio sentimento anarchico, quello della rivoluzione spagnola che dette fuoco alle chiese e ai conventi. Detto questo, Beppino Englaro vive una tragedia che ben sappiamo, e credo che meriti rispetto. Fra l'altro lui ha sempre detto che Luana aveva chiesto, in caso di, in una situazione estrema, di voler morire, di non essere tenuta in vita artificialmente. Questo credo debba bastare.
Un'ultimissima cosa, prima di lasciarti, voglio farti ascoltare quello che alcuni studenti hanno detto oggi pomeriggio davanti alla stazione centrale di Milano. Volevano andare a Roma praticamente gratis. Sentili e poi mi dici cosa ne pensi.
Non è nessun tipo di ricatto, ma è una situazione di fatto. Migliaia di persone vogliono andare a Roma e l'interesse di un privato non può porsi davanti a un diritto a manifestare.
E se queste garanzie non arriveranno?
Migliaia di persone in una stazione la bloccano. È un dato di fatto, non è una reazione, è un dato di fatto.
E oggi dalla Repubblica leggiamo che il Treno Italia è una ditta che prende un sacco di soldi pubblici, ma poi dice che dobbiamo pagare noi più di 120.000 euro per andare a Roma.
Sì, tutti a Roma, noi vogliamo andare a Roma e poter andarci liberamente pagando prezzi politici, perché noi non ce li abbiamo 60 euro per andare a Roma e noi vogliamo però manifestare le nostre idee, vogliamo quindi andare a Roma con un prezzo politico. 15 euro possono bastare, come dicono anche lo striscione.
Beh, Fulvio, l'evocazione del prezzo politico detto davanti alle telecamere qualche anno dopo è straordinario.
Sì, però io ti posso dire una cosa. Sì. Io mi ricordo nel 77... io facevo parte di quel movimento, un compagno, chiamiamolo così, che si accaneva su una 500 con una spranga, che ha detto: ma è una 500? E lui mi rispose: è la seconda macchina dei padroni. Detto questo, credo che comunque abbiano ragione, insomma.
Chi?
Famogli uno sconto.
Ma come famogli uno sconto? Oggi sono venuto a Roma, non ho pagato io, ma insomma questa è un'altra questione, però il biglietto costava, qualcuno l'ha pagato, costava 81 euro, 90 euro, questi vogliono pagare 15 o 40, non so, secondo Trenitalia. Scusami, quale sconto?
È lo sconto cumulativo.
Cioè?
Voglio dire,
Ma non è lo sconto cumulativo, mica può arrivare a quelle cifre, poi bisogna fare richieste, cose, mica una cosa.
Insomma, comunque, quello che è stato più indecoroso è quello che è accaduto qualche mese fa con i tifosi che hanno praticamente...
Ah beh, su questo non c'è dubbio.
Ecco, sinceramente, si troverà una soluzione, gli si fanno sconto cumulativo.
grazie a Fulvio Abate.
La Cassazione conferma la decisione dei giudici di Milano, autorizzato lo stop alle cure di Eluana Englaro, forti polemiche etiche e politiche, il Vaticano, questo è uccidere una persona. Attesa a minuti la sentenza del Tribunale di Genova per il processo ai 29 poliziotti accusati delle violenze nella scuola Diaz durante il G8. Vigilanza Rai, centrodestra ma anche due dell'opposizione eleggono presidente Villari del Partito Democratico, Veltroni, inammissibile. L'Italia dei Valori è un golpe, la finanziaria passa alla Camera senza ricorso alla fiducia, è la prima volta da 5 anni. Da Napoli Berlusconi plaude all'approvazione della finanziaria senza assalti alla diligenza. Sulla vigilanza Rai dice: decisione autonoma dei gruppi. Napolitano incontra i nuovi cittadini italiani e dice: devono cadere i pregiudizi verso gli stranieri. Fini, è tempo di cambiare la legge sulla cittadinanza. Nubifragi su mezza Italia, allagamenti a Napoli e a Roma, emergenza dalla Toscana alla Liguria, case evacuate in Friuli, domani ancora violenti temporali.
Bene, questo era il TG5, sentiamo subito anche il TG1.
La Cassazione stoppa l'alimentazione per Eluana, le coscienze si lacerano, la Chiesa è eutanasia, il padre Beppino, stato di diritto. Immigrazione, Napolitano, cadano i pregiudizi sui nuovi cittadini italiani, serve apertura, fini al TG1, tempi maturi per una legge. Vigilanza Rai, eletto Villari del PD contro le opposizioni, Veltroni e regime, si dimetterà, Berlusconi, io estraneo, scelta dei gruppi. Via libera della Camera alla finanziaria, Tremonti al TG1, contro la crisi, aiuti a economia e famiglie. Ma non faremo debito. All'Italia, nuova giornata dura, 94 voli cancellati, il fronte del no, colpa dell'azienda, il garante, protesta illegale. A 60 anni il principe Carlo sogna il trono d'Inghilterra, dalla regina Elisabetta auguri e forse il sospirato trono.
Bene, Stefano da Bologna, buonasera Stefano.
Buonasera Cruciani.
Dica.
Prima avete ospitato un giornalista che si è fatto prendere dalla tristezza a vedere Di Pietro, e vabbè, è triste. Io non sono un elettore di Di Pietro, permetto questo.
Sì.
E avete fatto sentire questo che si era fatto prendere dalla tristezza, speriamo che non pianga, non stia adesso lì a piangere. Ok? No, perché stiamo a questo livello qua. E poi lei ha iniziato a mandare gli spot di Charlie Chaplin che prendeva in giro Di Pietro, ok? Va bene.
Vabbè,
e poi
dopo gioco,
l'altro giornalista dell'Unità che è stato cacciato dalla De Gregorio, anche lui sarà lì che poverino si lecca le ferite. Poi lei ha detto che addirittura la commissione di vigilanza non ha ragione di esistere.
Lo riconfermo, ma lo dicevo anche prima, lo dicevo anche prima.
Ho capito, mi faccio finire.
Finisca.
La commissione di vigilanza esiste e da quando mondo è mondo è l'opposizione che decide chi mettere su. E questo è il vero punto della questione. Com'è che non fate finta, costruite l'abitino come Bruno Vespa per eludere questa cosa qui. Perché il governo ha paura di avere Orlando alla commissione? Io non sono un elettore di Italia dei Valori,
però
il governo ha paura di avere una persona eletta scelta dall'opposizione lì? Per perché ha questo, questa è la vera domanda. E lei, Cruciani, sta alla fine di Capezzone a costruire gli abitini così. Arrivederci.
La ringrazio. Siccome lei ama molto discutere, credo che abbia abbassato il telefono, no? La sua abitudine a discutere, a dialogare, è ancora in linea?
Sono ancora in linea.
Ah, ecco, allora non ha abbassato il telefono come temevo.
No.
Stefano,
no.
A parte che la fine di Capezzone, ognuno sceglie la sua fine, insomma, che sia degna oppure indegna, quello saranno gli altri a deciderlo, non siamo noi a deciderlo, per cui non è quello il punto. Però le voglio dire una cosa, è evidente che il presidente della commissione di vigilanza della RAI debba essere un esponente dell'opposizione. Qui si sta giocando una partita politica, naturalmente, come succede sempre, anche quando fu nominato Storace all'epoca, quando c'era il centrosinistra al governo, se non ricordo esattamente le date, quando fu nominato Storace presidente della commissione di vigilanza RAI, si passò attraverso una prima scelta da parte del centrodestra, che era addirittura della Fumagalli Carulli, non so se la ricorda, che era stata bocciata dal centrosinistra. Poi si scelse Storace, adesso non ricordo se ci fu un consenso anche del centrosinistra su Storace, però posso immaginare di sì. Qui sin dall'inizio c'è stato un no del centrosinistra a Orlando, questo perché in modo anche strumentale, perché Orlando è il punto di mediazione tra Partito Democratico e Unità dei Valori, e poi perché nella divisione delle poltrone, chiamiamole così, che spettano all'opposizione in Parlamento, l'Italia dei Valori non ha preso nessun vicepresidente tra Camera e Senato, per esempio, e secondo la divisione che c'è stata tra Partito Democratico e Unità dei Valori, a Di Pietro sarebbe spettata la commissione di vigilanza RAI. Questa è la sostanza, questo è quello che sta accadendo. Dopodiché, per fare un torto all'opposizione e per provocare una frizione, una rottura tra Partito Democratico e Italia dei Valori, il centrodestra non vuole Orlando. Il motivo è questo, io sono consapevole che il motivo è questo, Stefano, nessuno lo nega, no? Prego.
Ecco, no, però voglio dire, perché lei mi parla della divisione delle poltrone del centro-sinistra?
Ma non lo sto dicendo in maniera negativa.
Ha diritto di scegliere chi vuole, al di là delle poltrone. Quello che dico io, perché il governo ha paura ad avere Orlando? E perché?
Guardi,
ma non è una paura che Orlando...
Sì, però non si arrabbi, Stefano, non si arrabbi.
Perché...
Allora, Pecorella, Stefano...
Ogni volta che si parla di questo, si parla dei problemi del centro-sinistra e non della paura che...
Ma guardi, io non credo
eletta dall'opposizione.
Guardi, non credo, Stefano, non credo che il centrodestra abbia paura di Orlando. Vuole provocare, vuole dare problemi all'opposizione. Poi c'è anche il fatto che Orlando ha definito Berlusconi un dittatore sudamericano, un dittatore argentino. Se vogliamo, c'è anche questo. È un gioco politico. L'opposizione, la maggioranza cerca di creare problemi all'opposizione anche su una partita del genere. Che poi la scelta del presidente della commissione di vigilanza RAI, che io continuo a ritenere una commissione assolutamente inutile, andrebbe abolita, questo lo riconfermo, però c'è, lei ha ragione, esiste, dunque va deciso un presidente, va nominato un presidente. Che poi questo presidente debba essere semplicemente nominato dall'opposizione e la maggioranza debba dire sì a qualsiasi nome, questo non è vero, perché per esempio abbiamo assistito poche settimane fa alla vicenda del giudice della Corte Costituzionale. Il centrodestra aveva proposto Pecorella è stato bocciato dall'opposizione, a un certo punto hanno trovato un altro nome, Frigo, il professor Frigo, ed è stato eletto quello, per cui non è detto che non ci possa essere un accordo su un nome, no Stefano?
Sono d'accordo, però al di là di tutto il punto è che l'opposizione ha fatto una scelta. Adesso io quello che mi chiedo anche, ma voglio dire, questi hanno lo strapotere nel Parlamento, hanno la larghissima maggioranza. Com'è possibile che questi si impuntino così? Ma si rende, Cruciani, voglio dire, lei ha fatto una trasmissione che ha messo in macchietta Di Pietro, perché non ha ospitato un giornalista di sinistra oppure del Partito Democratico?
Ma guardi, lo facciamo ogni giorno, ne ho ospitati due, Stefano, ma che c'entra questo? Ne ho ospitati due che sono più o meno dell'area di centrosinistra, ma di che stai parlando?
Uno si è preso dalla tristezza, l'altro...
ho capito, ma non è che se uno è incasellato, scusi, se uno ha votato Partito Democratico poi ha tutto quello che sceglie il Partito Democratico e tutto quello che fa il Partito Democratico è legge. Ci sono persone anche che hanno una mente piuttosto, un cervello piuttosto libero e orientano le proprie scelte a prescindere da quelle del partito, no? Un attimo solo, Stefano, poi torno da lei un attimo. Ma che paura, ma quale paura di Orlando, Stefano? Ma che non c'entra niente la paura, la paura di Orlando, non mi pare che Orlando sia uno spauracchio per Berlusconi, un pericolo costante per Berlusconi, non è quello. Qualche ascoltatore evidentemente ci sente poco, oppure vuole sentire solo quello che è più interessante per certi ragionamenti, e scrive: trovo disonesto intellettualmente concentrarsi sulla sparata del pericolo, sul pericolo BR fatta da Brunetta, che peraltro è il titolo di molti giornali online, ma questo può non essere importante, facendo il suo gioco, come se noi avessimo fatto il gioco di Brunetta, liquidando l'inchiesta. Guardi, dell'inchiesta, se riusciamo a trovarlo telefonicamente, ma è complicato, magari ci proveremo domani, ne volevamo parlare con l'autore dell'inchiesta, per cui non vogliamo assolutamente occultare nulla, rispondendo all'ascoltatore. E poi abbiamo anche aggiunto che evocare il pericolo del BR da parte di Brunetta forse è un po' esagerato, perché se qualcuno vuole scovare l'indirizzo di Brunetto, certo non si deve rivolgere all'Espresso, però evidentemente quell'ascoltatore vuole ascoltare, vuole sentire solo quello che gli fa comodo. Succede a tutti. Stefano, allora, come concludiamo questa nostra conversazione?
Io vorrei che si facesse più il punto, Cruciani, è questo, il punto della discussione è che il governo non vuole una persona scelta dall'opposizione in quella posizione, nella vigilanza Rai. Perché? Perché il prossimo passo, e l'ha detto già Berlusconi ieri l'altro, sarà di tagliare qualche trasmissione che parla contro di lui. Ecco, punto. Sarà il problema, lo sappiamo qual è, inutile che ci stiamo a girare intorno. Noi in Italia abbiamo un'informazione televisiva che è in mano a certi poteri, sceglie loro a chi dare la pubblicità e chi sì e chi no, e questo ci sa benissimo. Non vogliono una persona scelta dall'opposizione in quella posizione lì, punto. Allora, il problema è questo, che noi abbiamo un governo che ha paura di avere una persona scelta dall'opposizione, punto, perché se questo fa il suo lavoro come deve farlo, dà fastidio a
dunque, non lo vuole dunque secondo regime, lei, ho capito Stefano,
chiamarlo regime, però sì, a questo enorme conflitto di interessi che c'è. Poi se vogliamo girarci intorno, ci giriamo intorno, facciamo dunque,
Stefano, però secondo lei dunque Villari, eletto e scelto oggi dal centrodestra Partito Democratico, è uno o una provocazione oppure incapace di fare il suo lavoro come invece lo potrebbe fare Orlando? Villari, Partito Democratico, oggi nominato, non hanno scelto Pecorella oppure Dell'Utri, hanno scelto Villari, Partito Democratico. Adesso, secondo lei uno è una provocazione? No, può essere, io sono convinto che è una provocazione. Una provocazione, due, Villari comunque è incapace di fare questo lavoro, dica.
Assolutamente, magari è bravissimo, non è questo il punto. Il punto, le ripeto, Cruciani, per la quarta volta, a me piace ripetere quattro volte, è che il governo ha paura di aver qualcuno scelto dall'opposizione. Se il governo sceglie uno dell'opposizione, è come se mia moglie sceglie per me cosa devo mangiare stasera. Andiamo al ristorante.
Beh, quello succede spesso, mi dispiace contraddirla, quello succede spesso, Ho capito Stefano, molto chiaro, la ringrazio. Sentiamo i titoli della 7, poi andiamo a sentire il traffico. Prima i titoli della 7.
Caso Englaro, la Cassazione conferma lo stop all'alimentazione forzata. Adesso Eluana può morire, come chiede da 17 anni il padre, che dice siamo in uno stato di diritto. Il Vaticano, staccare il sondino vuol dire ammazzarla. È attesa tra pochi minuti la sentenza sui fatti nella scuola Diaz durante il G8 del 2001 a Genova. Alla sbarra 29 agenti e funzionari di polizia indagati per le violenze subite da manifestanti no global. In vigilanza Rai, il centrodestra elegge il senatore PD Villari. Veltroni parla di regime, la maggioranza non decide per noi. Domani Villari si dimette. Di Pietro accusa Berlusconi, che assicura scelta autonoma dei parlamentari. Il campo per allenarsi non c'è e oggi la squadra di Gela, seconda divisione, la vecchia C2, si è allenata in piazza.
Bene, bene, alle 20:17 andiamo a sentire Oscar da Padova. Oscar, buonasera.
Caro dottor Cruciani, buonasera, grazie intanto di avermi chiamato.
Grazie a lei di averci chiamato, dica.
Volevo un attimino intervenire su un argomento che ultimamente è stato poco toccato. Prendo spunto dall'intervento che ho sentito riportato dai media stamattina del ministro Tremonti, che come suo solito vuole sempre apparire come il primo della classe, tanto che stamattina ha anche bacchettato, si è cavato un sassolino dalle scarpe nei riguardi della politica di bilancio, parlo delle cartolarizzazioni che ha debitato
sì.
a
Un attimo solo, Oscar, però poi riprendo subito con lei. Ricordo sempre il numero per intervenire agli altri ascoltatori, c'è Emiliano da Latina, 800 24 00 24. Riprendiamo subito, abbiamo intercettato al telefonino velocemente Marco Lillo, autore dell'inchiesta dell'Espresso su Brunetta. Buonasera Lillo.
Buonasera a voi.
Eccoci qui. Allora, l'inchiesta come titolo: che furbetto quel Brunetta, la trasferta a Teramo per diventare professore, la casa con sconto dall'ente, il rudere che si muta in villa, le assenze in Europa e al comune, ecco la vera storia del ministro Antifannulloni. Al di là dei termini che vengono usati, del modo di scrivere, naturalmente c'è un'inchiesta giornalistica nello stile dell'Espresso, diciamo. E pochi minuti fa però abbiamo appreso che dopo un'iniziale reazione, diciamo morbida, di Brunetta, a parte la questione degli indirizzi, su cui però l'Espresso ha qualcosa da dire, magari ce lo dici tu, degli indirizzi e dunque del pericolo, le Brigate Rosse, evocato da Brunetta oggi, poi c'è un passo ulteriore di Brunetta di pochi minuti fa, se non sbaglio, perché cosa dice il portavoce del ministro della pubblica amministrazione? Lo Espresso non sa più che pesci pigliare, la lapidazione avvenuta tenta di nascondere la mano che ha scagliato così tanti sassi, eccetera eccetera. L'amministrazione sta predisponendo un completo e lunghissimo elenco di tutti i macroscopici errori, di tutte le affermazioni malevole e diffamatorie contenuti nella sua inchiesta. Domani lo potremo consultare nel sito Renato Brunetta.it e così sarà la base per procedere a una seconda querela per diffamazione dopo quella intentata nei giorni scorsi. Vabbè, non ci vogliamo addentrare, addirittura Brunetta dice che con i soldi si comprerà una nuova abitazione, eccetera eccetera, ma non è questo il punto. Partiamo dalla questione delle Brigate Rosse, del pericolo che ci sarebbe nella pubblicazione degli indirizzi. Innanzitutto, io ho letto questa inchiesta, non mi pare che ci siano gli indirizzi precisi. Certo, ci sono le proprietà, la mappa delle proprietà di Brunetta, ma ci sono gli indirizzi precisi anche?
Sì. Allora, faccio una premessa, come al solito siamo costretti a parlare d'altro, che l'arte dei nostri politici è sempre questa, di non parlare del merito delle inchieste giornalistiche. Allora però accettiamo per un attimo questo parlare d'altro. Noi possiamo dire che nell'inchiesta dell'Espresso non c'è un solo indirizzo, non c'è nulla che possa ricondurre le Brigate Rosse, diciamo che il ministro sostiene lo minacciano tuttora, anche se sappiamo che le Brigate Rosse oggi non esistono più. Comunque in ogni caso non c'è assolutamente nessun una traccia di indirizzo su quello che noi pubblichiamo. Gli indirizzi del ministro Brunetta invece sono ben visibili su internet, e i vostri ascoltatori lo possono fare andando su Google in tempo reale, mettendo semplicemente Brunetta Ravello, per esempio, laddove troveranno su un sito internet di un giornale locale di Ravello un'intervista al ministro con nel corpo di quell'articolo l'indirizzo esatto del ministro. Mi pare che il ministro non abbia fatto nessuna protesta in quel caso, perché era un articolo ovviamente positivo e quale non si raccontava la storia di questa casa. Quindi mi viene da pensare che il problema del ministro è la storia di quella casa, non tanto l'indirizzo. Lo stesso vale per quanto riguarda la proprietà di Todi, laddove l'Espresso non pubblica assolutamente nulla di preciso su dove si trovi, e invece c'è una bellissima intervista del ministro pubblicata da Novella 2000 che si intitola Nella camera da letto di Brunetta, e anche lì il ministro si è fatto fotografare in questo comune umbro simpaticamente, e mi pare che anche in quel caso non ha protestato affatto, perché evidentemente se Novella 2000 parla del comune nel quale il ministro ha un casale, non c'è problema se lo fa l'Espresso ricostruendo appunto.
Sì, tra l'altro Marco, ricordo certo, ricordo che un'intervista di Brunetta, credo che fosse su 7, il magazine del Corriere della Sera, in cui Brunetta sosteneva di avere una passione per le case, no? E io con i soldi che ho fatto nella mia vita, dice Brunetta, ho comprato un sacco di case, alcune le elencava naturalmente. Comunque tu mi confermi che, perché poi c'è una parte pubblicata e poi ci sono dei link su internet, almeno nel sito dell'Espresso, tu mi confermi che anche in quei link, in quelle cose là, non c'è nessun indirizzo,
non c'è
preciso?
Nulla. Abbiamo oscurato tutti gli indirizzi, abbiamo oscurato addirittura laddove abbiamo pubblicato gli atti di acquisto per dimostrare appunto i prezzi bassi ai quali il ministro ha comprato quelle case, abbiamo oscurato anche le particelle catastali, il foglio, la mappa, tutto. È impossibile, assolutamente impossibile arrivare all'indirizzo da quello che noi abbiamo.
Però ecco, la questione dei prezzi bassi, e qui entriamo nel merito della vicenda, su cui evidentemente Brunetta poi vuole fare le sue
denunce. Facciamo presente che a oggi, diciamo a distanza di ore dalla pubblicazione sul sito internet di tutte le notizie, Brunetta non ha smentito nulla di quello che noi abbiamo.
Vabbè, dice che lo farà domani, dice che lo farà domani.
Siamo.
Secondo te su
mettere un prezzo di acquisto di una casa, ecco, partiamo da questo.
Sì.
Noi abbiamo raccontato per la prima volta la notizia che Renato Brunetta ha acquistato un appartamento in quel di Roma, 4 Vanni Catastali, una delle zone più belle di Roma, guarda il Parco d'Arte Antica, che è molto grande, quindi non diciamo assolutamente l'indirizzo dicendo questo, quarto piano, due balconcini, veranda in legno, molto carino, si può vedere sul sito dell'Espresso, al prezzo, parliamo del novembre 2005, gli ascoltatori possono comprendere quanto può costare un appartamento di questo genere a Roma, l'ho pagato 113.000 euro. Perché aveva la possibilità di comprare questo appartamento? Perché il ministro negli anni 80, consulente in quel periodo, ottiene in affitto questo appartamento e paga un affitto ridicolo per anni, gli ultimi canoni si aggirano intorno ai 350 euro quando il valore di mercato era intorno ai 2.000 e acquista questo immobile che oggi vale 500.000 euro al prezzo di 113.000, non ha smentito nulla di tutto ciò.
Naturalmente domani leggeremo la replica su questo punto e su altri rispetto a quelle cose pubblicate sull'Espresso di Brunetta sul suo sito. Grazie per il momento a Marco Lillo. Alle 20:25 800 24 0024 è una delle cose contenute, quella che avete ascoltato adesso da Marco Lillo, nel sito dell'Espresso adesso e domani dall'Espresso sull'Espresso in edicola. Ripeto, domani, dice Brunetta, il portavoce del ministro, sul sito www.renatobrunetta.it ci sarà la replica puntuale a tutte queste cose. Dove andiamo? Andiamo a Latina da Emiliano. Buonasera Emiliano.
Buonasera. Allora, dica. Io volevo dire una cosa, principalmente un intervento che ha fatto l'ascoltatore di prima con lei, che parlava della paura che avrebbe il governo di Rio Orlando, no? E una prima impressione è questa, lei è stato molto chiaro, non è che ci voglia molto a capire un ragionamento banale, no? Però tante volte ci rendiamo conto che non si ragiona, a volte si va di pancia e Di Pietro sa cavalcare bene queste cose e non si ragiona, perché mi sembra che il suo discorso non faceva una piega, come si dice. E di questo me ne dispiace. Per quanto
no, però mi scusi Emiliano, l'ascoltatore di prima faceva un ragionamento assolutamente legittimo.
No,
io posso contestarlo, posso contestarlo in alcuni passaggi, ma il discorso è legittimo. Cioè, l'opposizione ha diritto, diciamo, nella prassi comune che si è instaurata, ad avere quel posto, vuole per quel posto una persona, la maggioranza. Per creare anche problemi politici all'interno dell'opposizione cerca di non far passare quel nome. Poi ho detto è dunque un gioco politico all'italiana, diciamo, come al solito. Io ho aggiunto due cose: primo, che la commissione di vigilanza Rai, questo non c'entra niente con le vicende adesso, è una cosa assurda, e questo non lo dico io, lo dice anche Aldo Grasso sul Corriere della Sera, che è un grande esperto di televisione, e poi che Orlando ci ha messo anche del suo, perché quando uno dice che Berlusconi è come un dittatore argentino, quando uno milita in un partito che definisce Berlusconi come Hitler, Chaplin, anzi Chaplin per dirla alla Di Pietro, e come Videla, poi certo non deve essere facile per la maggioranza votare un esponente di quel partito, no? C'è anche questo.
Ma non è sì, anche questo il discorso, ma è molto chiaro, io lo condivido. Il discorso è anche che poi noi ci troviamo ad avere il Storace, come diceva prima, che è stato fatto con la Fumagalli e poi di nuovo Storace. Adesso questo del PD non è che può essere detto solo dalla destra, perché due voti dal Partito Democratico li ha avuti o no, o mi sbaglio?
Sì, sì, poi naturalmente anche all'interno del Partito Democratico.
Il Partito Democratico c'è stato, chiamiamoli così, no?
Non c'è dubbio. Emiliano, la ringrazio. Titoli del TG2.
La Cassazione ha autorizzato la sospensione dell'alimentazione forzata a Eluana Englaro. Polemiche sulla sentenza. Per la Chiesa così è eutanasia. Riccardo Villari del Partito Democratico, eletto presidente della vigilanza Rai con i voti della maggioranza e due dell'opposizione. Protestano Veltroni e Di Pietro. Napolitano incontra nuovi cittadini italiani, gli immigrati, forza e freschezza per il paese, devono cadere i vecchi pregiudizi. Fini, tempi maturi per una nuova legge sulla cittadinanza. Alitalia, ancora disagi e voli cancellati, il garante chiede a piloti e hostess di interrompere lo sciopero bianco perché lede i diritti dei cittadini. Allarme maltempo in tutta Italia, frane e paesi isolati in Friuli Venezia Giulia, allagamenti a Roma e Napoli, il maltempo si sta spostando ora verso il sud.
Un'agenzia dell'ANSA di pochi minuti fa ricorda che il neoeletto presidente della vigilanza Rai per volontà della maggioranza, Riccardo Villari, il 25 luglio di quest'anno ha inviato alla Riformista una lettera di protesta contro Antonio Di Pietro, che veniva accusato da Villari di fare opposizione al Partito Democratico più che al governo. una lettera che certamente adesso rappresenterà motivo di dibattito politico. Poi c'è da scoprire chi sono i due della opposizione che hanno votato per Villari, potrebbero essere anche dell'UDC, mentre alcune reazioni, Rutelli, Villari, spero si dimetta a razzo, Gentiloni, normalissimo che Villari si dimetta perché è stato eletto dalla maggioranza e naturalmente non può essere così. Lupi invece PDL, voto a Villari per uscire dalla paralisi, eccetera eccetera. Villari però non ha subito detto mi dimetto, prima vuole consultare i capigruppo eccetera eccetera. Questo ha fatto nascere alcune speculazioni su quello che vuole fare Villari stesso, che comunque ancora formalmente non si è dimesso nonostante gli inviti di una parte consistente di alcuni leader da parte del centro-sinistra. Andiamo a sentire Maurizio da Padova.
Buonasera dottor Cruciani.
Dica.
Buonasera, io volevo intervenire per quanto riguarda gli studenti che protestavano a Milano per raggiungere Roma a un prezzo, diciamo così, politico.
Sì.
Allora io vorrei ricordare, come ha detto lei giustamente, che nelle ferrovie, nei trasporti, pur che i problemi che abbiamo visto oggi con l'Alitalia non ne parliamo, è lo stesso con le ferrovie, in ogni caso i cittadini armati, diciamo, di santissima, non santa pazienza, santissima, fanno il loro biglietto, aspettano ore e ore sperando che l'aereo il treno parti, in ogni caso pagano un biglietto, quello che scelgono di andare, prima classe, pagano un biglietto normale, va bene? Bene, questi signori non si riesce a capire perché devono andare assolutamente, e per carità uno può muoversi, siamo un paese libero, però a un prezzo politico, ma voglio dire, il nostro non è un paese normale per certi versi, non riesco a capire, cioè questi signori si devono rendere conto, ragazzi giovani, preparati, che vanno a procedere per la scuola, per avere una scuola migliore, io sono d'accordo con loro che la scuola deve essere migliore, dovrà avere insegnanti molto più preparati, tutto quello che si vuole, giustamente, perché il futuro chiaramente rimane ai giovani, la futura classe dirigente non verrà dei cinquantenni come me, mi sembra chiaro, ovviamente.
Sì,
verrà da questi ragazzi,
ma il punto non è la protesta contro la riforma, è la pretesa assurda e anche un po' ridicola dalle frasi che abbiamo ascoltato prima, di andare a Roma pagando, perché insomma c'è la massa, perché c'è la protesta, di pagare addirittura 15 euro eccetera. Naturalmente si può applicare, Trenitalia ha proposto uno sconto di 44 euro andata e ritorno, perché insomma c'è un gruppo di persone, secondo me è anche sbagliato, però insomma si può pensare a una cosa di questo tipo, ma insomma a un certo punto quando si decide un prezzo e Trenitalia decide un prezzo, quello deve essere, non è che si può minacciare il blocco della stazione per cose di questo tipo. La ringrazio. Grazie di essere intervenuto. Andiamo a Treviso da Mario. Buonasera.
Buonasera Cruciani.
Prego.
Grazie per avermi chiamato. Io volevo tornare sul caso dell'Andela e Luana, perché non so se lei ha figli, ma in Italia ci sono migliaia di famiglie con figli. Io ne ho due che rincuriamo, che alleviamo, che tribuliamo per loro, lavoriamo per loro e abbiamo la gioia di vedere i nostri figli crescere insieme
sì.
Con le mogli, poi arriva
assolutamente
il
anch'io,
come è successo a questo signore, e la vita cambia tutta, quindi questi stanno facendo una vita che è veramente difficile. Poi arriva il Vaticano, il Papa, io sono cristiano e cattolico, però non mi possono dire che questo è un omicidio, perché secondo me è la cosa molto semplice. Il papà di questa figlia ha detto: io rispetto il Vaticano, rispetto il Papa, però quello che conta prima di tutto è la volontà di mia figlia. Questa è una cosa assoluta che vale sopra tutte le chiacchiere. È importantissimo. Quello che conta è la volontà di mia figlia. E il Papa può dire tutto quello che vuole, poi non ha neanche figli più di lei. Tutto qua, io volevo dire questo è il concetto che vale su tutto della libertà che abbiamo noi italiani e di questo mondo occidentale, avere il rispetto per le famiglie e la volontà di una figlia e di un papà, basta, non vuol dire altro.
Grazie. La ringrazio, anche se questa volontà, la ricostruzione di questa volontà è molto controversa naturalmente. La ringrazio Mario, ed è questo il punto da cui nasce tutta la vicenda. Andiamo a Pavia, Andrea, buonasera.
Sì, buonasera. Cruciani.
Dica velocemente perché siamo in conclusione, Andrea.
Sì, quasi intanto, un flash. Secondo me, va bene, non ha bisogno di consigli, ma alle volte si presta troppo a far criticare il suo modo di condurre la trasmissione. È sua, la conduca come vuole, per me anche è il massimo della democrazia, perché esprime le sue idee. nella maniera che meglio preferisce. E alle volte, per esempio, critica la mia parte politica, che è la Lega, io non è che me la prendo e le faccio un pistolotto, le accetto, ci sorrido e ci rifletto. Comunque, a parte questo,
la ringrazio, dica Andrea.
No, a parte questo, io volevo fare la riflessione sugli studenti legati a quello che lei ha fatto sentire sugli sugli insegnanti che fanno scrivere sulla lavagna Gelmini, Vattene, queste cose. Allora, dietro c'è una, secondo me, un sottofondo comune, che è quello di protestare per il gusto di protestare, con una protervia, un'arroganza che io trovo assurda. Allora, vogliono andare a Roma a protestare e pretendono di avere il prezzo politico, perché forse perché credono che la loro manifestazione sia abbia, come dire, la ragione che discende dal cielo, e dunque per questa ragione debbano per forza, dobbiamo essere noi a pagare, perché poi quando loro non pagano non è che paga lo Spirito Santo, paga tutta la collettività. Io sono leghista, quando vado a protestare vado a manifestare a Venezia, a Pontida, me li pago, sì, io con i miei soldi, non mai mi sognerei di chiedere.
Andrea, il concetto è chiaro, ma dietro questo c'è semplicemente una voglia di fare casino, nient'altro. Dunque ci sta dentro anche il treno gratis, andiamo a Roma a farci una gita col treno gratis, insomma. È una cosa molto semplice, molto umana, diciamo comprensibile, ma bisogna essere molto fermi. La ringrazio, Andrea, abbiamo chiuso per questa sera, ci sentiamo domani 18:30.
La Zanzara.